Il nostro testo inizia così. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. E subito si capisce il sogno di speranza. C'è un tronco reciso. La tragedia che sta vivendo in quel momento il popolo di Israele, ma non è tutto finito. Un germoglio spunta da quel tronco. Jesse ovviamente è riferimento alla dinastia davidica. E qui subito un brano che poi è diventato molto presente nella liturgia cristiana, in particolare nel rito della cresima. Non tanto tempo fa abbiamo celebrato molte cresime, perché questo virgulto è pieno di spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di conoscenza, di timore del Signore, i famosi doni dello Spirito Santo. La tradizione cristiana li ha letti radicati in questo testo, che essendo un testo che parte da un tronco, è bene che siano radicati qua. Quindi questo è un sogno profondamente legato allo spirito, non è un vaneggiamento. E di questo germoglio si possono dire cose molto belle, che non giudica secondo le apparenze, che è la nostra grandissima tentazione, anche perché è molto semplificante. Non prenderà decisioni per sentito dire, se pensiamo a quest'epoca nella quale così tante, troppe persone parlano per sentito dire anche su cose complesse, sui quali persino gli specialisti balbettano, e chissà perché c'è sempre gente che sa e dice, ma in realtà parla per sentito dire, ma non sarà così il germoglio. Giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli umili della terra, perché sono sempre i più piccoli, i più deboli a subire le ingiustizie, in modo consapevole, anche in modo consapevole. Sappiamo quanto disastri come la pandemia o cambiamenti climatici o tutte queste questioni di tipo mondiale alla fine si abbattono sempre e soprattutto sui più piccoli, sui più poveri, sui più deboli, che non hanno difesa, ma qui invece c'è finalmente qualcuno che li difende, questo germoglio pieno di spirito. Certo, è una pagina di un grande sogno, ma c'è anche durezza. Si parla a un certo punto di percosse, i violenti che vengono percossi, addirittura di empi che vengono uccisi, ma guardiamo con attenzione il testo. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, ossia con la potenza disarmata della parola. Noi sappiamo che come cristiani vediamo in questa profezia la nascita del Signore, la venuta del Messia, e sappiamo quanto Gesù ha detto cose durissime, ma ha detto, non è stato una scure materiale che ha ucciso, è stata una scure profetica che ha detto parole che rimangono per l'eternità. Ed è questo il vero modo di esercitare la durezza, con la chiarezza e la precisione della parola a cui consegue l'azione. E di questo Messia, fasciato di giustizia e di fedeltà, la giustizia sarà fascia dei suoi lombi, la fedeltà cintura dei suoi fianchi, con questo Messia, ecco che inizia l'epoca messianica, perché non abbiamo tempo adesso, c'è uno strettissimo legame tra Messia e epoca messianica, e noi non possiamo dire, per quanto l'epoca messianica sia stata rinviata nel tempo, che con l'arrivo storico del Messia, con la nascita, morte, resurrezione, discesa dello Spirito di Gesù, non sia in qualche modo iniziata anche l'epoca messianica. Certo non è ancora compiuta, ma le immagini di Isaia sono meravigliose. Il lupo che dimora con l'agnello, il leopardo insieme al capretto, il vitello e il leoncello, la mucca e l'orsa, il leone che si ciba di paglia. Tra l'altro questa descrizione dell'epoca messianica che parte anche da una descrizione della pace tra gli animali, mi fa ricordare questa cosa. Stiamo attenti quando parliamo legge della giungla, del tipo che nella vita di tutti i giorni, nella giungla della vita o nella giungla anche fisica degli animali, la legge unica è che tutti cacciano tutti e il più forte vince sul più piccolo. È vero, ma avevo letto una volta un articolo che diceva che comunque le specie, anche animali, che collaborano fra di loro, sono molto di più delle specie dove una caccia l'altra. Quindi attenzione che anche proprio nella struttura della natura, come adesso, nonostante il suo essere segnata dal peccato, c'è forse più epoca messianica di quello che noi immaginiamo. È il famoso principio che nel mondo c'è molto più bene del male, per il semplice fatto che se non ci fosse nel mondo più bene che male, il mondo non esisterebbe. L'esistenza del mondo, con tutti i suoi acciacchi, con tutte le sue pandemie, con tutti i suoi guai, è la dimostrazione che il bene è superiore. Perché altrimenti non ci sarebbe il mondo. E poi, appunto, le immagini dilagano fino ad arrivare a qualcosa che sta tantissimo a cuore nel sogno di Isaia. La prima cosa è la presenza di Dio, ma nella coscienza e nella consapevolezza di tutti. Isaia usa questa immagine. Perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque riempiono il mare. Attenzione che conoscenza nel linguaggio ebraico non vuol dire semplicemente conoscenza teorica, vuol dire esperienza. Potremmo tradurlo così, perché l'esperienza del Signore, sperimentare la presenza del Signore, sarà qualcosa di così diffuso, di così universale come le acque che ricoprono il mare. E a quel punto la radice di Jesse, che è anche il resto di Israele, questo popolo che ne ha viste, ne ha subite di tutte, continua a soffrire nelle sue persone più nobili e probabilmente soffrirà un po' sempre. Ecco che a quel punto tutto il mondo con ansia cercherà la verità di Israele, ma a questo punto possiamo dire anche la verità del popolo di Dio, la verità dei cristiani, la verità di coloro che sono mossi dallo Spirito Santo, questo Spirito di cui abbiamo parlato all'inizio. Ecco, tutto ciò che ora nella vita del mondo è osteggiato, contrastato, vilipeso, come fu poi anche per il germoglio di Jesse, come fu poi per Gesù e di quelli che sono con Gesù nello Spirito. Ecco, finalmente ciò che è bene sarà riconosciuto da tutti, anzi, si parla di ansia da parte di tutti nel cercare il bene, nel cercare il Messia, nel cercare il popolo messianico, nel cercare il tempo messianico, nel voler far parte di questo mondo nuovo. Questo è il sogno di Isaia, ma in realtà è il sogno di tutto il popolo ebraico, è il sogno del popolo cristiano, è il sogno della Chiesa e vuole essere il nostro sogno. Più forte di tutte le cattive notizie che ci sono e che realisticamente dobbiamo riconoscere, ma come ci diceva il nostro arcivescovo, se c'è un sogno comune, fondato, saggio, la società, la Chiesa, per quanto segnata, per quanto tribolata, sta camminando sulla strada giusta. E attende con gioia la venuta di colui che, arrivando, viene, Signore Gesù, porterà a compimento questa epoca messianica di cui però già qualcosa gustiamo. Buon cammino, buona lezione, buon sogno condiviso.